Micheli che ci parlerà di, del quadro internazionale dentro cui tutte le cose accennate prima da Gianni avvengono. Grazie.
Buongiorno. I compagni più vecchi e con maggiore esperienza, diciamo, sanno che io ho passato una parte lunga della mia vita facendo, stando al sindacato, facendo contrattazione. Era una fase difficile, come sempre, splendida per altre ragioni, però una volta che ho lasciato il sindacato, mi sono riproposto di non continuare a pensare tutti i giorni a quello che il sindacato deve fare, a quello che non fa. Insomma, mi sono riproposto di non fare il grillo parlante, no? Quello che sa sempre tutto, su come si fa una piattaforma, come si negozia, come si conclude, come si sciopera. E allora perché sono qui oggi? E sono confortato dal fatto di non dover parlare e intervenire di quelle cose specifiche dello stato dell'arte del quale si è occupato Gianni. E allora io mi sono riproposto di dire qualcosa, come si diceva una volta, che sta a monte, parlare del contesto, insomma, no? E il contesto è complicato, ma lo conosciamo tutti. Allora io cito tre temi che conosciamo tutti. Che cos'è l'austerità che qualifica questo contesto? Cosa sono le riforme di struttura che qualificano ancora maggiormente, se possibile, il contesto in cui si muove il sindacato? E insomma, ne ha parlato anche Gianni, com'è lo stato dell'arte rispetto all'euro. E come vedete sono tre temi quasi ovvi, no? Leggiamo e ne parliamo tutti i giorni. Farò delle osservazioni su questi tre temi. Tutti e tre hanno una caratteristica comune, cioè sono stati assoggettati a una sorta di metamorfosi concettuale, perfino lessicale, no? La metamorfosi era tipica della, come sappiamo, della mitologia greca, romana, no? Significava dei cambiamenti rapidi, a volte istantanei. Una persona diventava una pianta, una donna diventava un asino e così via, no? Queste erano le metamorfosi. Ecco, quando diciamo austerità, riforme di struttura, euro, ci troviamo di fronte a una sorta di metamorfosi concettuale, metamorfosi perfino lessicale. Partiamo da austerità, no? Chi oggi è contento che viviamo in un mondo di austerità? Ma quasi nessuno, qui dentro sicuramente nessuno, no? Eppure austerità è un concetto, perfino una parola estremamente ambigua, no? Austerità significa uno stile. Ecco, provate ad andare sulla Treccani. Io non ce l'ho a casa, sono troppi volumi, però adesso se uno prova su internet trova subito una spiegazione. E la Treccani dice una cosa in due righe che mi ha colpito perché è molto sintetica. Dice: l'austerità è un modello di comportamento e uno stile di vita. Ma io considererei la maggior parte di noi persone austere. Una famiglia austera non è una famiglia sulla quale dare un giudizio negativo, no? E però la Treccani dice adesso è un po' cambiato perché in termini politici significa altre cose: il ritiro dello Stato, la riduzione della spesa, la riqualificazione del welfare. Riqualificazione significa anche, come diceva Gianni, fondamentalmente abbattimento. Quindi vedete come la metamorfosi di un concetto può essere ingannevole, no? Quando si dice austerità. Da dove parte l'austerità? Come si è generato questo modello politico? Ecco, qui Lasciatemi fare un passo indietro, no? Giustificatelo col fatto che ho deciso di non occuparmi del sindacato giorno per giorno, però la mia passione rimane più o meno quella e mi interrogo. Da dove nasce? In sostanza nasce dalla crisi bancaria del 2008. No? E questa crisi bancaria ha avuto un destino molto diverso. Negli Stati Uniti, ci ricordiamo tutti, cominciò con la Lehman Brothers, questa vecchissima, antica e nobilissima banca, no? Poi continuò. Come intervenne il governo americano? Con una cosa che di cui nessuno oggi parla e nessuno ne parlerebbe in Italia. Disse: la Lehman Brothers è in crisi, ha fatto degli errori, cioè prestava soldi a chiunque, con la crisi poi immobiliare. Bene, la Lehman Brothers può fallire. È una cosa importantissima, è una cosa che ha un impatto mondiale. Una delle 5 banche più importanti d'America e anche una delle più importanti del mondo, il governo dice, può fallire. E però, siccome la crisi tende a generalizzarsi, il governo dice, altre istituzioni, AIG, la più grande assicuratrice del mondo, deve essere salvata. E come si salva? Con denaro pubblico a carico del bilancio. Di quale bilancio? Del bilancio americano, ovviamente. No? E allora voi vedete che di fronte alla crisi, che è finanziaria e bancaria, ci sono due modelli di intervento in America. Uno è: questa banca ha sbagliato, questa banca può fallire. L'altro è: però non può saltare tutto il sistema. Non può saltare la più grande assicurazione del mondo, AIG. Bisogna salvarla col denaro pubblico. Cosa succede in Europa? Beh, in Gran Bretagna c'è una crisi bancaria che tutti sappiamo è diventata una crisi mondiale. E cosa fa il governo inglese rispetto alle banche come la Royal Scotland o come la Rock, cioè, mette dei soldi e nazionalizza. Può essere giusto o sbagliato, però nazionalizza queste due banche. Siccome la crisi è anche una crisi nel resto d'Europa, Irlanda, Grecia, Spagna, che cosa si decide? Io considero questo un punto assolutamente decisivo, ma non di analisi, tanto per divertirci, ma perché si capisce a partire da qui quello che è successo dopo e quello che succede giorno per giorno. Le banche irlandesi non possono fallire. Le banche spagnole non possono fallire. E perché no? Perché sono state finanziate dalle banche inglesi, tedesche e francesi. E se fallisce la banca irlandese, la conseguenza è il fallimento o uno stato di crisi delle grandi banche inglesi, tedesche e francesi. E quindi se non fallisce deve essere salvata. Con quale denaro? In America furono salvate a carico del bilancio americano. Le banche irlandesi, dietro le banche inglesi e tedesche, le banche spagnole, dietro le banche francesi e tedesche, non fallirono, furono salvate. A spese di quale bilancio? A spese del bilancio irlandese, spagnolo, portoghese, greco, che salvarono non le proprie banche, ma salvarono le banche francesi, tedesche, inglesi. Quando si svelò una cosa ovvia, che questi paesi erano finiti con una situazione di deficit insopportabile. Il deficit spagnolo era il più basso in Europa, intendo fra i paesi medi e grandi, era il 40% del PIL. Dopo aver salvato le banche tedesche e francesi, il il debito spagnolo diventò il 100% del PIL spagnolo. Quello greco, che era un po' superiore a 100, diventò 180. Secondo il Fondo Monetario diventerà 200. Allora voi vedete che il salvataggio delle banche fu realizzato a carico del bilancio del tesoro dei singoli paesi, che non erano in grado di sopportare questo disavanzo e questo debito, e quindi si inventò l'austerità. L'austerità significava aumentare le tasse, ridurre gli investimenti, ridurre la spesa sociale. Questo succedeva 5 o 6 anni fa, a partire dal 2008, e io lo sto raccontando, sono tutte cose che voi conoscete, perché è quello che continua a succedere oggi. Oggi siamo in una condizione che è quella di riduzione del disavanzo e riduzione del debito. Disavanzo e debito che dipendono dal modo come è stata affrontata la crisi bancaria e poi la crisi generale. Che fine ha fatto l'austerità? L'austerità è fallita, no? Non c'è nessuno che oggi dice andiamo avanti con l'austerità così possiamo risolvere i problemi di crisi, di mancanza di crescita e di disoccupazione. No, è intervenuto un altro paradigma, un'altra soluzione dopo l'austerità. La seconda soluzione è le riforme di struttura. Siccome con l'austerità i debiti sono aumentati, l'Italia aveva un debito poco superiore al 100% del PIL, è arrivato al 135%, e siccome la crescita si è ridotta del 10% in Italia, del 25% in Grecia e così via, l'austerità non basta, non è sufficiente, è perfino perversa. Non è più l'austerità come stile di vita, no? È come modello economico e sociale che non risolve la crisi. Allora bisogna fare le riforme strutturali. Le riforme strutturali è un altro aspetto di quella metamorfosi che io dicevo prima. I più vecchi fra di noi ricordano che quando c'era il Partito Socialista in Italia, le riforme strutturali erano la qualificazione specifica e più alta del socialismo italiano di quell'epoca, no? Se uno sentiva riforma di struttura, diceva Riccardo Lombardi, diceva che meraviglia, che sapeva che le riforme di struttura erano la pubblicizzazione dell'energia elettrica. Pensate che cosa stupenda. Non si privatizzava, si pubblicizzava. E la riforma strutturale era la riforma, diciamo, della scuola media unificata, no? Era Tristano Codignola, un socialista, no? Riforma strutturale era lo statuto dei lavoratori, cosa di meglio e di più civile nel mondo del lavoro, non solo in Italia ma in Europa, preso ad esempio. Queste erano le riforme strutturali di quell'epoca. Pensate alle riforme strutturali di oggi, la distruzione di tutto quello che fu fatto con una ragione, e quella era roba del secolo scorso, no? Adesso si cambia. Gianni, tu hai detto riforma delle pensioni, mi ricordo che la notte, insomma, è un tempo lontano, eravamo giovanetti, no? Quando per telefono veniva fuori la CGIL, no la CGIL, le strutture hanno bocciato l'accordo, era una cosa drammatica. La CGIL cosa fa? Gianni l'ha raccontato, quelle erano le riforme, la riforma sanitaria. Le riforme di oggi sono tutte delle controriforme. L'ultima cosa che potete leggere sui giornali di oggi, di ieri, non so, è che come grande riforma facciamo la privatizzazione delle poste italiane. Insomma, le poste funzionano, non funzionano. Però da 15 anni a questa parte le Poste fanno un sacco di cose, sono diventato una sorta di banca, voi ci mettete i soldi, i libretti, eccetera, eccetera, e anche una forma assicurativa. Insomma, sapete che è successo? Una cosa incredibile. Le Poste italiane chiudono il bilancio in attivo, in avanzo. Questo è intollerabile, bisogna privatizzarle. Il 40% delle Poste si apre, credo, fra una settimana, si possono comprare le azioni, il 40% viene privatizzato. Uno può dire solo il 40%? No, il governo ha detto se va bene andiamo oltre il 40%. Allora uno dice si fermeranno al 49%. Bah, insomma. Ma se una cosa pubblica si dà il caso che funziona e addirittura bestemmia, dico, sarebbe una bestemmia, fa dei profitti, ma perché deve essere pubblica? Si privatizza. Ma le Poste italiane sotto questo aspetto sono molto importanti, perché i risparmi sono poi utilizzati dalla Cassa Depositi e Prestiti, che insomma non è esattamente una banca, ma è l'istituzione che dispone di 300 miliardi in questo paese. No? Si potrebbero fare tante cose. Scusate se arrivo a quello che può essere un dettaglio, ma è un esempio. Riforme strutturali sono privatizzazioni. Poi ci sono tante cose che sono importantissime quanto vaghe. Riforma strutturale, la riforma della pubblica amministrazione. Io provenivo dai metalmeccanici. Poi passo alla segreteria della CGIL e mi dicono devi occuparti del pubblico impiego. Dico a Luciano Lama, ma io vengo dai metalmeccanici, devo occuparmi del pubblico impiego. Ma insomma, a quell'epoca era possibile anche discutere, dire di no. Io poi appartenevo a un'altra componente, né comunista né socialista, e resisto. Dopo 2 anni, ha ragione Luciano Lama, io passo a occuparmi della pubblica amministrazione, Umberto Romagnoli si ricorda, entra in gioco Massimo Severo Giannini, tanto per dire un esempio, i maggiori esperti della pubblica amministrazione per fare una riforma della pubblica amministrazione. In parte fatta, in parte non fatta, ma era una cosa seria, ci credevano. Oggi è la riforma, è una palla, no? Che la Madia, che è una splendida signora, si occupa della pubblica. Io sto parlando di Massimo Severo Giannini. E allora la riforma strutturale è la riforma, la lotta alla corruzione, la giustizia. Carissimi compagni, sono balle, sono tutte cose da fare che questo governo non fa, non farà, che bisognerebbe. Però questo governo non è inattivo. Riforme strutturali le fa, riguardano il lavoro. E qui non devo spendere parole, no? Sarebbero inutili, qui in questa sede. La madre delle riforme strutturali è la riforma del mercato del lavoro, è la riforma del lavoro, è il Jobs Act. E quando Renzi va a Bruxelles e dice che bisogna avere più flessibilità nel bilancio del 2015, e questi gli rispondono, ma perché volete più flessibilità? Renzi dice, ma noi facciamo le riforme strutturali. Quale riforme? Non la giustizia, abbiamo fatto il Jobs Act. Queste sono è la metamorfosi delle riforme strutturali. Ma voglio proseguire su un punto ancora che non solo è una metamorfosi, ma è una sorta di cambiamento proprio radicale. E Gianni ne ha parlato, insomma, è una sorta di, insomma, i biologi direbbero eterogenesi dei fini, no? Cioè una cosa che cambia radicalmente, io faccio un'azione per ottenere un risultato e invece il risultato è il contrario di quello che mi aspetto. Ecco, la storia dell'euro è così. Io non so quanti di noi si sono sbagliati sull'euro. Io appartengo a quella categoria che si è sbagliata. Io a metà degli anni 90 e verso la fine degli anni 90 fui anche cacciato nel sindacalismo europeo, non cacciato, rappresentavo la CGIL, ero fra quelli che dicevano la moneta unica è importante, c'è la globalizzazione, cosa facciamo? Ci presentiamo a frammenti, l'Italia è la globalizzazione, la Francia è la globalizzazione. C'è bisogno di una dimensione europea, la moneta unica è la sanzione, il sigillo della dimensione europea. Insomma, l'euro doveva servire a rafforzare l'Europa nei confronti della globalizzazione, cioè degli Stati Uniti, della Cina, del resto del mondo. Pensate all'euro oggi. Quella che allora era una convinzione, una speranza, si è rivelata una illusione drammatica. Oggi se c'è un'area del mondo che è in difficoltà, che 7 anni dopo l'inizio della crisi è in crisi, è non l'Unione Europea, attenzione, è l'Eurozona. Non è la Polonia, non è la Gran Bretagna, hanno i loro problemi. Mica vengo qui a raccontare che va bene la Polonia o va bene l'Inghilterra. Però loro stanno crescendo, 3-4%, e l'Eurozona invece è nella situazione peggiore che c'è oggi nei rapporti mondiali. Cioè noi siamo di fronte al fallimento di quello che fu proposto, fu immaginato, fu sposato come un'idea avanzata, positiva, di rafforzamento, Gianni lo ricordava, del modello sociale europeo. Che cosa ne è 15 anni dopo? Dov'è il modello sociale europeo? Noi stiamo andando verso un modello sociale di tipo americano. La riforma di struttura che, ho detto prima, riguarda il lavoro, tutti lo sappiamo, in realtà non si ferma al Jobs Act. Il Jobs Act significa che si riducono i salari attraverso i licenziamenti, o comunque si liberalizzano i licenziamenti. Il modello spagnolo è andato in questa direzione negli anni scorsi. Avendo fatto la riforma Rajoy, il risultato era, nelle aziende, noi dovremmo licenziare perché siamo in difficoltà. E però, se il sindacato vuole, negoziamo, no? E in che consiste negoziare? Riduzione del 20% dei salari. E il sindacato, per un verso, deve accettare una parte di riduzione dell'organico e per l'altro verso, per non distruggere completamente l'occupazione in quell'azienda, accettare il 20% di riduzione dei salari. Questo è il modello spagnolo. Ma il Jobs Act va in questa direzione. Però secondo me, lasciatemi contraddire quello che ho detto all'inizio, io non voglio entrare nelle questioni specifiche del sindacato, sono uscito tanto tempo fa, non come Gianni che ci sta. Secondo me la cosa più grave che si sta proponendo al sindacato è esattamente la questione della contrattazione. La distruzione del contratto nazionale, lo so benissimo che è stato largamente svuotato, ma valgono le istituzioni. Se io ho un paese con delle strutture, istituzioni democratiche forti, posso sopportare prima Berlusconi. E poi, se mi consentite, anche Monti. E poi, no? Perché ho delle strutture democratiche. Se io ho il contratto nazionale, posso subire una sconfitta, posso dover accettare o subire, più che accettare, no? Tutta una serie di elementi che contraddicono i principi sui quali si fonda la contrattazione, ma io rimango in una struttura, in una forma istituzionale. Quando si è distrutto il contratto nazionale. Per passare alla contrattazione aziendale, noi siamo di fronte a una prospettiva di distruzione della contrattazione in quanto tale e in prospettiva, anzi non in prospettiva, logicamente in modo necessario la distruzione del sindacato. È un sistema americano, l'hanno sperimentato. Il sindacalismo americano era il più forte sindacalismo nel mondo, no? Il sindacato dell'auto addirittura, diretto da Reuter, era il sindacato più forte al mondo. Reuter è considerato in America uno dei 100 personaggi più importanti della storia americana del secolo XX. Questo era il sindacato americano. No? Cos'è oggi il sindacato americano? Tutta contrattazione aziendale. La contrattazione in America tocca il 7% dei lavoratori dipendenti. 7% significa qualcosa? Secondo me il modo migliore per spiegarci è che il 93% dei lavoratori privati americani non hanno contrattazione. Questa è la contrattazione aziendale. E quando vai a fare la contrattazione aziendale, è l'azienda che dà le carte, è l'azienda che ti dice che cosa puoi ottenere o no. E in generale le aziende americane operano quello che gli americani chiamano il give back, cioè il negoziato comincia con l'azienda che dice che cosa mi restituisci. Questa è la contrattazione aziendale. Io concludo, ho preso già troppo tempo, per dire che il problema della contrattazione, quindi il problema che ha la FIOM con il contratto che si aprirà, che è un problema dell'insieme dell'industria in questo paese, e io mi permetto, anche qui contravvenendo alla mia regola, di dire questo è il momento in cui ci vuole un coordinamento tra le strutture, tra le categorie industriali, perché riguarda tutti l'attacco alla contrattazione nazionale. Non sto dicendo che bisogna ottenere delle cose fantastiche, bisogna avere il coinvolgimento, sollevare la voce, come diceva Hirschman in America, c'è bisogno di voce, la voce dei lavoratori, in questo la rappresentanza è importante, salvaguardare la contrattazione nazionale, a fianco della quale c'è la contrattazione aziendale, ma non può essere in sostituzione. E questo, per concludere, è un elemento non soltanto di difesa dei lavoratori e del sindacato. Consentitemi di dire, senza argomentare, che è un problema di difesa della democrazia in questo paese. Insomma, da una parte c'è Squinzi, che sembrava interessato ai contratti, poi ci ha spiegato che la sua organizzazione, io così la interpreto, non lui, la sua organizzazione non è interessata ai contratti nazionali, e questa è una rottura democratica del nostro paese, no? È l'esclusione di milioni di persone, uomini, donne, lavoratori, ma a fianco c'è quello che si è discusso, si sta discutendo, che è la distruzione di alcuni elementi fondamentali della democrazia in questo paese. Insomma, non è questa la sede, però non possiamo nemmeno dividere il nostro cervello, insomma. Ma è mai possibile? Questa è una legge truffa, insomma, potete dire che questo è un modo troppo abbreviato di dire le cose, ho capito, però voglio concludere in 30 secondi. Insomma, i più giovani non lo sanno, ma magari l'hanno letto, la legge truffa del 1953 consisteva nel fatto che la Democrazia Cristiana, che era comunque un partito maggioritario, poi si appoggiava ai repubblicani, socialdemocratici, liberali e così via, presenta un disegno di legge di riforma elettorale. Ma oggi ci verrebbe quasi da dire, beh, insomma, niente di straordinario, no? Cioè, chi prende il 50% più uno ha la maggioranza assoluta. In realtà una gratificazione di un altro 15%. La cosa non è piaciuta. Fu Calamandrei a dire, no, quando la politica italiana poteva godere di personaggi tipo Calamandrei, no, a dire: ma questa è una legge truffa, no? Ma stavamo parlando del 50% più uno, poi non piaceva. Ovviamente il Partito Comunista, Socialista si opposero, la legge credo che fu liquidata nel giro di un anno. Insomma. Quello che ci propongono oggi, noi abbiamo adesso tre schieramenti, no? Partito Democratico, maggioritario relativamente, 5 Stelle e poi prima o dopo si mettono insieme Berlusconi, abbiamo tre schieramenti. Quando si va alle elezioni, ognuno di loro prenderà il 30, il 31, il 32, il 29%. Poi vanno al referendum, ma avendo il 30% di consenso, il 31, il 29, chi vince prende tutto. Chi vince ha la maggioranza nel Parlamento, ha un esecutivo, lo stiamo vedendo anche in questi giorni, no? Che non, a cui non c'è più opposizione. Può nel giro di 4-5 anni cambiare la Corte Costituzionale, può cambiare tutti gli organismi di tutela della legalità in questo Paese. Insomma, credo che i tempi che ci aspettano sono molto difficili e molto duri, però avendo in mente un'idea chiara delle difficoltà, io penso che le stesse difficoltà possono essere affrontate dicendo la verità, dicendo che il re è nudo, mettendo insieme forze politiche, culturali che ancora e che esistono, e il contratto dei metalmeccanici non da solo, ma non per merito dei metalmeccanici. Credo che Maurizio Landini ne farebbe a meno di trovarsi in una condizione, no, così esposta. Il contratto dei metalmeccanici diventa un punto importante, un punto di svolta nella politica di questo Paese e anche rispetto al futuro della democrazia di questo Paese.
Grazie.
Scusate, mi ero dimenticato prima di dire...